Bentrovati nella nostra rubrica di teologia morale. Oggi trattiamo una virtù molto importante, che è la virtù dell'umiltà. Solitamente per descrivere l'umiltà viene utilizzata l'immagine della fanciullezza, della piccolezza. Vediamo perché. Immaginiamoci un bambino. Perché viene usata questa immagine? Perché se la piccolezza fisica è un po' la condizione necessaria per vedere grande il mondo, no? Perché un bambino solitamente ha questi occhi per cui gli sembra tutto grande e anche tutto meraviglioso, per cui da un gioco semplice si immagina scenari straordinari. E quante volte ci è capitato di ritornare, ad esempio, in un luogo della nostra infanzia e di percepirlo piccolo rispetto a come ce lo ricordavamo, no? Un bambino vede il mondo grande. E allora, se la piccolezza fisica è questo, anche la piccolezza spirituale o umiltà, appunto, è la condizione per scoprire l'amore infinito di Dio, la grandezza della verità. Se un uomo non si fa piccolo, non scopre nulla di grande, potremmo dire. E anzi, se l'uomo fa il contrario, cioè ingigantisce il suo io, no? Fino a renderlo, no? Ingombrante, gigante, non riuscirà ad apprendere nulla perché appunto non riuscirà neanche a vedere, a cogliere la grandezza appunto dell'infinito e quindi di Dio. È come dire che per scoprire la verità, la giustizia, la bontà e quindi Dio, bisogna essere umili, bisogna essere piccoli per vedere questa grandezza. Piccolezza è anche capacità di ascoltare, di accogliere. Se un uomo è così pieno di sé, della sua importanza, non avrà in qualche modo nulla da imparare da Dio e anche dal prossimo. Ecco perché spesso sentiamo dire che l'orgoglio, e quindi il contrario dell'umiltà, è proprio uno dei più grandi ostacoli anche alla fede, perché la fede, come sappiamo anche dall'Antico Testamento, proviene e va di pari passo sempre con l'ascolto. E per ascoltare nel linguaggio biblico significa proprio creare uno spazio dentro di noi per accogliere la voce di Dio, quello che Dio ha da dirci, quindi la sua volontà. Se siamo umili, siamo anche capaci di riconoscerci bisognosi, che è un'altra caratteristica tipica della fanciullezza, del bambino. Cosa c'è allora nell'umiltà che corrisponde proprio alla fanciullezza? Intanto, sfatiamo subito come dire, un errore, no? Un fraintendimento, uno slogan che c'è sempre attorno all'umiltà. L'umiltà non è servilità, non è soprattutto odio di se stessi, non è autodisprezzo di carattere psicologico. Forse dal punto di vista morale si può arrivare a questo livello di contrizione, che però è sempre una contrizione lucida, prudente, non autosvalutante dal punto di vista psicologico. Non è desiderio di trovarsi in posizioni di svantaggio quasi in maniera fine a se stessa. L'umiltà è quella virtù che ci dice la verità su noi stessi. L'umiltà è proprio una virtù collegata strettissimamente alla verità. Forse da questo punto di vista non riflettiamo molto spesso. E quale verità ci dice? Non della nostra posizione di fronte agli uomini, ma piuttosto della nostra posizione di fronte a Dio. Ecco perché non si tratta di sottovalutarsi. Fulton Sheen fa un esempio, no? Dice: non è umile una persona che è realmente alta e quando riceve un complimento, no, della serie U, come sei alto? E risponde: no, 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 non sono affatto alto, sono appena 1,90 m. Questo non è umiltà, capite? È negazione della realtà oggettiva e quindi è proprio l'opposto della verità. L'umile è attaccato, ancorato alla realtà e quindi alla verità. Semmai, quando ci viene fatto un complimento, possiamo rispondere: grazie, non è mio merito, vedo, devo tutto al Signore, no? Specialmente se ci vengono rivolti complimenti di ambito ovviamente non fisico, ma morale, no? Caratteriale, eccetera. Ma se ci pensate, anche il fatto di saper accogliere questo complimento, quindi qualcosa di positivo, richiede umiltà. Pensate agli apostoli che non volevano farsi lavare i piedi da nostro Signore, che forse ci fa capire che ci vuole più umiltà per questo piuttosto che lavarli noi. E andiamo infatti a vedere anche questo, perché la verità su noi stessi può essere negata in due modi: mediante la sopravvalutazione, ma anche mediante il sottovalutarsi. Infatti, non è, come dicevo, umile una persona che continua a ripetere a se stessa: non valgo nulla, sono sciocca, non sono capace a fare niente. Quello è una svalutazione che non serve a nulla, ma anzi fa perdere un sacco di tempo nell'esercizio delle virtù, perché se c'è qualcosa da cambiare, possiamo cercare i mezzi per migliorare, ma certo non con questo tipo di spirito, non con questo tipo di atteggiamento. Forse in agguato e dietro a questo atteggiamento poco vero, poco autentico, c'è un vizio molto profondo che analizzeremo e che è la vanità. Sempre un esempio di Fulton Sheen molto concreto, no? Lui dice: perché secondo voi i mendicanti adoperano ciotole di stagno, no? Potremmo dire di metallo? Perché vogliono sollecitare la vanità del donatore, a cui piace sentire il tintinnio della moneta quando cade nella ciotola. Tanto che lui dice: nelle chiese invece le ceste per raccogliere le offerte dovrebbero avere un fondo di peluche, dice, no, morbido, in modo tale che così solo Dio sa quanto hai messo nel sacchetto delle offerte. Quindi ancora una volta l'umiltà, e come virtù è sempre quella che sta nel mezzo, non è né quella di voler prendere il primo posto affinché gli altri possano dire: come bravo, come generoso, ad esempio, e nemmeno l'ultimo, perché gli altri possano dire: oh, come appunto umile che ha scelto gli ultimi posti, ma è stare nel mezzo, ancorati alla verità. Un'altra caratteristica tipica di chi manca di umiltà è un eccessivo spirito critico che non ci permette di avere un adeguato rapporto con i nostri peccati. Già un po' ne abbiamo parlato. Questo significa che la coscienza dell'orgoglioso lo molesta perché non riesce a guardare in faccia ciò che lui è, nel bene e anche nei loro difetti. Tanto che, per esempio, spesso l'orgoglioso riversa le proprie colpe sugli altri. E allora un tratto, caratteristico di questa, no, di questo vizio è proprio quello di confrontarsi continuamente con le colpe degli altri, quasi a scagionarsi. Allora si legge una notizia sul giornale, ah, vedi, hanno ucciso, questi sì che sono cattivo, io in fondo non sono così malvagio, no? Io in fondo sono abbastanza buono. E quindi generalmente l'orgoglio nega la responsabilità personale del male, no? Quindi non solo cerca un po' di meschinamente, no? Di scagionarsi, ma non con uno sguardo che viene da Dio, ma con, appunto, dicevo, in questa maniera un po' meschina, e anche di un po' scusarsi. Io non ho fa anche se ho fatto il male, non l'ho fatto davvero, in fondo l'ho fatto perché a causa delle ferite del mio passato, ad esempio. Ecco, invece dall'umile scaturisce, potremmo dire, la meraviglia. Ecco allora cosa vuol dire, no? Diventare bambini nel senso spirituale della parola e lavorare in questo modo con l'aiuto della grazia di Dio per formare la virtù dell'umiltà e proprio accogliere la realtà per quello che è, guardandola e guardandoci con gli occhi di Dio. Io mi fermo qui, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.